Oggi l'argomento che vogliamo trattare è un po' l'economia circolare, un argomento tanto discusso, tanto dibattuto, tanto parlato, forse anche un po' abusato. Ma Polieco cerca in questa, diciamo, in questo incontro di mettere a punto e a segno quelli che sono i principali argomenti che poi interessano alle imprese, quindi sotto il profilo normativo, sotto il profilo economico e sotto il profilo legislativo di una vera economia circolare. Non vi nascondo l'idea e il sogno che è sempre stato di Polieco di tracciare tutto quanto, così come abbiamo voluto tracciare la filiera per il riciclo, per il comparto, anche cercare attraverso le certificazioni di tracciare il buon utilizzo del rigenerato per fare manufatti che siano facilmente riciclabili, che abbiano quindi anche un ritorno ambientale ed economico di tutto rispetto. Allora, io vorrei poi concludere la lezione, l'incontro. Questo breve accenno di quella che è l'economia circolare, con l'intento poi di farne un'altra, a fine dei vostri interventi. Le domande che faranno le aziende verranno prese e risposte singolarmente alle aziende, sapendo già che tutto questo interventi e tutto questo lavoro verrà registrato per riproporla a breve nel nostro sito. Quindi anche coloro che oggi non sono stati in condizione di poterlo seguire, o anche coloro che oggi lo stanno seguendo e magari hanno necessità di riascoltarlo, lo troveranno poi pubblicato sul nostro sito. Vi auguro un buon lavoro e passo la parola a Clausi per il primo intervento di questa giornata. Grazie.
Allora, buon pomeriggio a tutti. Diciamo che l'intento del mio intervento è quello di tratteggiare così sommariamente l'importanza del ricorso alla leva finanziaria nella gestione della crisi economica conseguente agli effetti della pandemia che stiamo vivendo sulle imprese e in riferimento alle opportunità nascenti dagli incentivi economici messi in campo a tal fine per le aziende che operano in un'ottica green. Premesso che come la crisi che stiamo vivendo testimoni proprio la dirompenza con cui le dinamiche socioambientali possono abbattersi sull'economia, appare dimostrato anche da numerosi studi come la finanza sostenibile permetta di contenere tali minacce e consenta anche di facilitare dei modelli di crescita più verdi ed inclusivi. Producendo un valore aggiunto sia per gli investitori che per tutta la comunità. Questi vantaggi sono resi possibili grazie all'integrazione dei criteri ambientali, sociali e di governance e di un orizzonte di lungo periodo negli investimenti. In questa visione, il Green New Deal introdotto dall'ultima legge di bilancio rappresenta proprio lo strumento chiave per sostenere una ripresa verde e inclusiva, in linea con l'European Green Deal dell'Unione Europea e con l'Agenda 2030 dell'ONU. Da circa 2 anni la Commissione Europea è impegnata proprio a produrre una linea comune che consenta agli stati, alle imprese e agli investitori di identificare le attività economiche che contribuiscono agli obiettivi ambientali dell'Unione Europea. Ora, per introdurre un cambiamento radicale dei modelli economici, la sinergia tra istituzioni, imprese e operatori finanziari credo sia realmente cruciale e fondamentale. Il percorso dovrebbe procedere lungo alcune linee. In particolare, ritengo sia necessario favorire gli investimenti in energie rinnovabili, mobilità sostenibile ed efficienza energetica. Puntare su partnership pubblico-private e impact investing per sanità pubblica e infrastrutture sociali, valorizzare servizi alla persona, soprattutto di tipo socio-sanitario, incoraggiare l'innovazione digitale in un'ottica green e ridurre il digital divide. Le politiche e gli investimenti necessari a potenziare le infrastrutture tecnologiche dovranno necessariamente selezionare delle soluzioni inclusive e a ridotto impatto ambientale. Altra cosa importante sarà quella di innescare dei circuiti di collaborazione e di fiducia tra finanza sostenibile ed economia reale. In sostanza, la pandemia, questa crisi economica che ci ha investito, potrebbe in qualche modo accelerare quel processo di transizione verso, verso la cosiddetta green economy e parallelamente lo sviluppo della finanza per una crescita sostenibile. I cosiddetti investimenti sostenibili e responsabili mostrano dei tassi di sviluppo importanti da alcuni anni, anche se effettivamente rimangono un comparto, diciamo, marginale, è ancora marginale. Secondo il Fondo Monetario Internazionale, a livello globale, il patrimonio dei fondi di investimento ESG, cioè quei fondi che tengono in considerazione i criteri e i fattori ambientali, sociali e di governance, ha superato 850 miliardi di dollari, pari a qualcosa come il 2% dell'asset under management globale. A questi si aggiungono poi prodotti obbligazionari sostenibili per oltre 170 miliardi di dollari. In ambito europeo, a partire dal lancio del piano d'azione per la finanza sostenibile del 2018, si sono susseguiti poi vari interventi che trovano nel nuovo European Green Deal e nella consultazione sulla rinnovata finanza sostenibile delle tappe importanti di un percorso complesso e articolato che si sta facendo avanti. Nel dibattito accademico inoltre emergono delle proposte concrete per orientare le misure di contrasto alla crisi da Covid-19 a sostegno di una ripresa verde, in grado di dare finalmente slancio agli obiettivi di sviluppo dell'economia circolare definiti nel Green Deal e nel nuovo piano di azione per l'economia circolare. Ora, ritengo che lo sviluppo sostenibile sia sempre più al centro delle politiche economiche mondiali ed europee, ma anche delle politiche economiche nazionali. E proprio per diciamo tratteggiare un po' la realtà nazionale, possiamo vedere come anche grazie alla nuova missione affidata a dei soggetti istituzionali, dei soggetti pubblici, quale SACE da una parte per le grandi imprese o il Medio Credito Centrale per le piccole e medie imprese, cioè quelle aziende che contano un numero di dipendenti che non supera i 499 unità, l'Italia potrà incrementare la propria competitività in questo settore. I provvedimenti che il governo sta adottando in questo campo, in questo settore, consentono di realizzare ingenti investimenti finalizzati alla riconversione ecologica dell'economia e segnano un tassello importante nel New Green Deal. Oltre agli stanziamenti per il 2020, ulteriori risorse saranno poi rese disponibili all'interno di quei 3 miliardi e 700 milioni previsti nell'ultima manovra per gli anni 2021-2023. SACE in particolare potrà rilasciare garanzie per progetti tesi a facilitare il passaggio verso un'economia pulita e circolare e integrare i cicli produttivi con tecnologie a ridotte emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili. Accanto a questo abbiamo un altro soggetto pubblico, quale il Medio Credito Centrale, che in questo momento di grande difficoltà per il Paese è pienamente operativo e continua a svolgere il ruolo di sostegno alla liquidità delle imprese con il fondo di garanzia pubblico dallo stesso gestito. Proprio questo istituto sta portando avanti infatti un intenso lavoro, accelerando al massimo i tempi di erogazione di nuova finanza. Questo evidentemente rappresenta un concreto impegno di questo istituto a supportare le piccole e medie imprese italiane ad affrontare l'emergenza, testimoniando la volontà di sostenere in ogni modo anche la ripartenza delle aziende coinvolte in questa crisi. Diciamo che Medio Credito Centrale negli ultimi tempi sembra aver spostato definitivamente la propria attività creditizia verso la media impresa italiana e consolidando la propria patrimonializzazione anche attraverso, ad esempio, la scelta di non distribuire i dividendi, ha mostrato il chiaro obiettivo di sostenere in quanto più possibile operazioni di carattere strategico. Con oltre 100 miliardi di euro raccolti per le imprese, artigiani e autonomi, Mediocredito si propone proprio come un player importante per il rilancio delle aziende e la gestione della crisi. In quest'ottica si avanza proprio l'ipotesi concreta di lanciare il collocamento di un altro social bond, diciamo così come è avvenuto nel 2019 con la raccolta di 300 milioni di euro da destinare a imprese italiane localizzate nelle regioni economicamente meno sviluppate e proprio in quelle regioni dove opera adesso, ad esempio, la Banca Popolare di Bari, recentemente salvata proprio grazie all'intervento del Mediocredito Centrale. Quindi si tratterebbe in sostanza di prestiti obbligazionari finalizzati al sostegno di iniziative a elevato interesse sociale che offrono ai sottoscrittori un rendimento di mercato e prevedono l'erogazione di somme di denaro a titolo di liberalità o finanziamenti a sostegno di progetti o investimenti per favorire proprio l'innovazione sociale. A testimonianza del grande lavoro svolto, vorrei evidenziare come in questo periodo il Mediocredito Centrale abbia visto il moltiplicarsi delle domande, raggiungendo picchi addirittura di 30.000 domande al giorno, con 970.000 imprenditori che hanno fatto ricorso al finanziamento, quello diretto, fino a 30.000 euro erogati anche in tempi molto brevi. Si parla di 4-5 giorni per l'erogazione di questa nuova finanza e il resto invece è rivolto alle piccole e medie imprese che hanno ricevuto finanziamenti per una media di circa 400 milioni di euro, 400.000 euro ciascuno. Ora, di queste opportunità io ritengo che le aziende dovranno tenere conto in questa delicata fase, valutando il ricorso alla finanza sostenibile come un importante salvagente in un momento così delicato per il paese, ma anche come un'opportunità di sostegno nella crescita in termini produttivi. Io vi ringrazio, passerei la parola all'ingegnere Pugliese per il seguito degli interventi. Grazie.
Secondo intervento, dammi la scaletta. Allora, ti ringrazio Clausi dell'intervento che tra l'altro mi permette anche di dire alle imprese che ci stanno ascoltando che chi fosse interessato anche a un incontro con Clausi o approfondire l'argomento di Clausi, il consorzio si rende disponibile per fissare degli appuntamenti al fine di meglio comprendere per la loro realtà cosa si può fare nell'ottica anche di un rinnovamento tecnologico all'interno dell'impresa. E adesso passo la parola a Segato, l'avvocato Segato, che ci sta seguendo in diversi argomenti che spaziano da risparmio energetico ad altre diciamo nicchie del settore del riciclo e della produzione.
Buongiorno a tutti. Il mio intervento verterà sugli incentivi che vengono riconosciuti sia per quanto riguarda la produzione di energia rinnovabile sia per quanto riguarda l'efficienza energetica. In particolare, sotto questo secondo profilo, mi occuperò dei certificati bianchi che interessano particolarmente i consorziati del Poliedro e poi vedremo perché. Diciamo, come dicevo, il sistema di incentivazione in Italia può essere ripartito in due macro categorie. La prima riguarda il sistema di incentivi per la produzione di energia rinnovabile. E la seconda macro, diciamo, macro area riguarda invece l'incentivazione per gli interventi di efficienza energetica. Diciamo, volendo trattare separatamente queste due macro aree, direi che nella prima macro area possiamo inserire la prima normativa rilevante di riferimento, è la normativa quella del CIC6, che appunto ha per la prima volta, diciamo, introdotto l'equiparazione delle fonti rinnovabili a quelle, diciamo, assimilate. Dopodiché, sempre in questo ambito, sempre nell'ambito degli interventi volti a incentivare la produzione di energia da fonte rinnovabile, abbiamo il decreto legislativo 79 del 99, con cui sono stati introdotti nel nostro ordinamento il sistema dei certificati verdi, e poi il DM del 18 dicembre 2008, con cui è stata prevista la, diciamo, tariffa unica comprensiva. Come vedremo poi, in realtà il sistema di certificati verdi è venuto meno nel 2012 e poi è stato, diciamo, sostituito dai cosiddetti decreti PER, di cui vi parlerò tra poco. Diciamo poi, insieme, dopo questo sistema, diciamo, introdotto dal CIC6 e poi abbiamo visto con l'introduzione poi appunto dei certificati verdi e della tariffa onnicomprensiva, sono intervenuti il DM del 6 luglio 2012 e quello del 23 giugno 2016, che sono, diciamo, volti a incentivare essenzialmente gli impianti, diciamo, non gli impianti fotovoltaici, che hanno una disciplina, diciamo, a parte, bensì le altre tipologie di impianti da fonti rinnovabili, ovvero sia gli impianti eolici, gli impianti idroelettrici, gli impianti geotermoelettrici, quelli alimentati a gas, di discarica, oppure gas di depurazione, biogas, bioliquidi e biomasse. Diciamo che in parallelo a questo sistema che riguarda l'incentivazione degli impianti diversi dagli appunto degli impianti fotovoltaici, che forse sono quelli più conosciuti, per l'appunto il legislatore italiano ha introdotto una specifica normativa per gli impianti fotovoltaici, il cosiddetto conto energia, che è, diciamo, il recepimento che è stato introdotto nel 2003 col decreto legislativo 387, che recepisce la direttiva comunitaria, quella della 2001/77. Diciamo che questo meccanismo è caratterizzato da una serie di decreti ministeriali. Il primo conto energia è dato dal combinato disposto di due decreti del 2005 e del 2006, e appunto che prevedono l'incentivazione degli impianti fotovoltaici. Nel rilevante, nell'ambito appunto del conto energia, il cosiddetto, il famoso, insomma, degli operatori del settore, del decreto Salva Alcoa, perché praticamente ha esteso l'applicazione delle tariffe previste dal secondo conto energia del 2007, le ha estese a quegli impianti che avessero, diciamo, ultimato i lavori entro il 31 dicembre del 2010. Questo ha generato una serie di contenziosi con il GSE per la questione dell'ultimazione, appunto, dei lavori, perché doveva essere per l'appunto rispettata la data. Dopodiché ci sono stati i DM del 2012 e quello del 2011 e del 2012. Rilevante, diciamo, questo sistema a conto energia sostanzialmente è terminato nel appunto con il quinto conto energia, perché con il quinto conto energia, stante, diciamo, il raggiungimento dei limiti previsti appunto per il, soprattutto per l'innovazione tecnologica di questi impianti, il legislatore ha previsto un costo cumulato di incentivi, cioè, insomma, a disposizione per gli incentivi di 6,7 miliardi, raggiunto il quale appunto gli incentivi previsti per gli impianti fotovoltaici sono terminati. Poi in realtà, come vedremo, sono confluiti nei successivi decreti FER, però non per tutte le tipologie degli impianti fotovoltaici. appunto con i decreti ferri, il primo decreto ferri del 2019, il secondo dovrebbe essere pubblicato, non si sa bene quando. Sostanzialmente i decreti ferri vanno ad incentivare gli impianti che producono energia elettrica da fonti rinnovabili di piccola, media e grande taglia. È un po' un sistema che ha diciamo sostituito sia il conto energia sia i precedenti sistemi, appunto, che prevedevano il riconoscimento dei certificati verdi della tariffa di comprensiva, riguarda essenzialmente appunto gli impianti fotovoltaici di nuova costruzione, eolici offshore, ovvero sia gli impianti eolici realizzati a terra, poi impianti idroelettrici e gli impianti a gas di conversione. Sono previsti per accedere a questi incentivi, sono previsti, diciamo, delle procedure concorsuali di registro oppure di asta a ribasso, e accedono agli incentivi soltanto gli impianti che appunto rientrano nella, diciamo, in posizione utile. Ad oggi sono stati pubblicati su 7 bandi che sono previsti dal decreto FER, sono stati pubblicati 4 bandi. Questo per quanto riguarda il decreto FER. Vi dicevo che la seconda macro area del sistema incentivante è, diciamo, riconducibile a tutti quegli incentivi che sono volti a, appunto, ad incentivare interventi di efficienza energetica, ovvero sia gli interventi che consentono di fare energetici. Questo sistema è, diciamo, caratterizzato, direi, in tre sotto aree, che sono riconducibili sostanzialmente ai certificati bianchi. Poi, dopo i certificati bianchi, ci stanno il conto termico e il sistema, appunto, che è previsto per la cogenerazione ad alto rendimento. Parlando prima lasciando per ultimo i certificati bianchi, allora diciamo subito che il conto termico è stato introdotto nel dicembre del 2012 con il DM e incentiva la. È destinato a impianti, diciamo, di piccole dimensioni e segnatamente a interventi, diciamo, di isolamento termico, sostituzione di chiusure, impianti di climatizzazione, sistemi efficienti di illuminazione, cioè a dire, appunto, vengono incentivati tutti gli interventi che servono, appunto, a ridurre i consumi energetici, quindi i consumi di CO2. Recentemente, appunto, il conto termico è stato rinnovato col DM 16 febbraio del 2016, che ha ampliato le modalità di accesso, appunto, al conto termico e anche dei soggetti ammessi, tra cui oggi sono ricomprese anche le pubbliche amministrazioni e le società in house e anche le cooperative di abitanti. Sostanzialmente i soggetti che possono accedere al conto termico, che ripeto riguarda, diciamo, piccoli interventi, sono appunto le pubbliche amministrazioni e i soggetti privati. Possono accedere appunto al conto termico o direttamente oppure a valersi delle ESCO, che siano però in possesso di una certificazione in corso di validità, la 11352. L'accesso agli incentivi previsti dal conto termico può avvenire o tramite accesso diretto oppure attraverso una prenotazione, per cui praticamente l'incentivo viene riconosciuto prima ancora che sia realizzato l'intervento. Entrambe le domande vengono valutate appunto al GSE, che è il gestore dei servizi energetici, cui compete appunto l'erogazione degli incentivi, quindi l'istruttoria sugli incentivi, la verifica delle domande e poi, come vedremo, anche i procedimenti di. Altra, diciamo, categoria che rientra, che è compresa negli interventi, appunto, di efficientamento energetico, è quella, diciamo, della cogenerazione ad alto rendimento, ovvero sia vengono incentivati le unità di cogenerazione, le cosiddette CAR, che appunto consentono la produzione combinata in un unico processo produttivo di energia elettrica e meccanica e calore. Anche questo, appunto, sono riconosciuti degli incentivi anche a questa tipologia di intervento. Ma diciamo che l'area in cui è più incentivata nell'ambito degli interventi previsti per l'efficienza energetica e diciamo sono i cosiddetti certificati bianchi. Il meccanismo dei certificati bianchi è stato introdotto con il DM del 20 luglio 2004, che è entrato in vigore nel 2005, e appunto è il principale strumento di, diciamo, di promozione dell'efficienza energetica in Italia. I certificati bianchi sono anche chiamati titoli di efficienza energetica, con l'acronimo TE. Diciamo, sono titoli negoziabili che certificano il conseguimento di risparmi negli usi finali di energia attraverso interventi e progetti di incremento dell'efficienza energetica. Un certificato equivale al risparmio di una tonnellata equivalente di petrolio. I certificati bianchi, come vi dicevo, sono il principale meccanismo di incentivazione dell'efficienza energetica nel settore industriale, delle infrastrutture a rete, dei servizi e dei trasporti, ma riguardano anche interventi realizzati nel settore civile e misure comportamentali. Il GSE riconosce un certificato per ogni TEP di risparmio, sarebbe la tonnellata equivalente di petrolio, conseguito grazie alla realizzazione dell'intervento di efficienza energetica. Su indicazione del GSE, i certificati vengono poi ammessi dal gestore dei mercati, il GM Energetici, il GME, su appositi conti. I certificati bianchi possono essere scambiati e valorizzati sulla piattaforma di mercato gestita dal GME o attraverso contrattazioni bilaterali. A tal fine, tutti i soggetti che sono ammessi appunto al meccanismo sono inseriti in un apposito registro, il cosiddetto registro elettronico dei titoli di efficienza energetica che gestito dal GME. Il valore economico dei titoli è definito nelle apposite sezioni di scambio sul mercato. Il sistema prevede sostanzialmente obblighi di risparmio di energia primaria per i distributori di energia elettrica e gas naturale con più di 50.000 clienti fissi, sono i cosiddetti soggetti obbligati, e attribuisce per ogni anno obiettivi da raggiungere. I soggetti obbligati possono adempiere alla quota d'obbligo di risparmio in due modi: o realizzando direttamente i progetti di efficienza energetica ammessi al meccanismo, oppure acquistando i titoli dagli altri soggetti ammessi allo stesso meccanismo. Per ogni anno d'obbligo, dal 2017 al 2020, sono stati fissati gli obiettivi di risparmio che i distributori devono raggiungere attraverso appunto di efficienza energetica, questi interventi. Gli obiettivi includono appunto, oltre interventi associati al rilascio di certificati bianchi spettanti all'energia da cogenerazione ad alto rendimento, anche interventi che continuano a generare risparmi anche dopo la conclusione del periodo di vita utile e gli interventi di efficientamento eseguiti nell'ambito del DM 106 del 2015. Oltre ai distributori di energia, però, possono partecipare al meccanismo anche altri soggetti, i cosiddetti soggetti volontari. Tipicamente sono le società di servizi energetici, le ESCO, o le società che abbiano nominato un esperto in gestione dell'energia certificata. I soggetti, diciamo, volontari, quelli che più interessano, diciamo, i consorziati del GSE, sono appunto tutti gli operatori che liberamente scelgono di realizzare interventi di riduzione dei consumi negli usi finali di energia. E a cui appunto si riconosce il diritto a ricevere la corrispondente quantità di certificati bianchi. Allo Stato, diciamo che è possibile accedere agli incentivi previsti dal DM 11 gennaio 2017, come in ultimo modificato dal DM del 10 maggio 2018, effettuando, diciamo, questi, direi, tre diverse tipologie di interventi: o i progetti analitici, ovvero sia progetti previsti a titolo non esaustivo dalla tabella 1 allegata al DM, riguardanti una serie di settori industriali, reti, servizi, trasporti e civile e misure comportamentali. Oppure i progetti standardizzati, ovvero gli interventi previsti dalla stessa tabella 1 riguardanti l'illuminazione, per esempio appunto installazione di impianti a LED, l'industria, installazione di motori elettrici e impianti di produzione dell'aria compressa, misure comportamentali, bolletta smart e mobilità sostenibile, acquisto di flotte di veicoli ibridi ed elettrici. Gli interventi, la terza, diciamo, tipologia di interventi sono gli interventi che comportano la produzione di energia da cogenerazione ad alto rendimento, la CAR, di cui vi ho parlato prima. Diciamo, per quanto riguarda gli interventi che più interessano, diciamo, i consorziati del Polieco, ovviamente sono quelli che rientrano nella categoria A, ovvero sia i progetti analitici che sono per l'appunto quelli previsti dalla tabella 1 allegata al DM, che riguardano appunto una serie di settori, tra cui appunto il settore industriale, servizi, eccetera. Come vi dicevo, questa tabella indica appunto questa tipologia di interventi a titolo indicativo e non esaustivo. Quindi, ancorché non siano previsti specifici per determinati settori industriali degli interventi appunto per i quali è previsto il riconoscimento dei certificati bianchi, tuttavia il fatto che la tabella sia elenchi questi interventi a titolo, diciamo, indicativo e non esaustivo porta a ritenere che, anzi, è così che è possibile appunto presentare questi interventi ancorché non siano indicati nella tabella ministeriale. Tant'è che poi è previsto un procedimento di aggiornamento della tabella, per cui, diciamo, questi progetti di efficientamento vengono presentati al GSE, il quale li esamina, li approva, e una volta approvati possono, diciamo, anzi devono, a cura del Ministero, essere inseriti nell'apposita tabella. Come vi dicevo, i soggetti ammessi alla realizzazione di questi progetti, in particolare i soggetti proponenti, o non sono obbligati per legge, o non siano imprese di distribuzione di energia elettrica o gas, devono essere in possesso della certificazione UNI-CEI 11352 oppure devono aver nominato un esperto di gestione dell'energia, certificato secondo sempre la norma CEI 11339. Oppure deve essere in possesso di un sistema di gestione dell'energia certificato ISO 5001. I certificati bianchi non possono essere cumulati con altri incentivi, comunque denominati, a carico delle tariffe dell'energia elettrica e del gas, e con altri incentivi statali destinati ai medesimi progetti. Nel rispetto tuttavia delle norme operative nei limiti previsti e consentiti dalla normativa europea, i certificati bianchi invece sono cumulabili con finanziamenti erogati a livello locale, regionale e comunitario, come per esempio i POS, i FSR erogati dalla regione e con l'accesso appunto o a fondi di garanzia e fondi di rotazione, oppure contributi in conto interesse, o anche prevista la detassazione del reddito di impresa riguardante l'acquisto di macchinari e attrezzature. In tal caso il numero dei titoli spettanti è ridotto del 50%. Nell'ambito come vi facevo cenno, nell'ambito di gli incentivi vengono riconosciuti in Italia dal gestore dei servizi energetici, che su tutta la tipologia degli incentivi appunto verifica le domande e fa un'istruttoria e poi appunto riconosce o meno gli incentivi. Diciamo, questa attività è un'attività appunto di certificazione, quindi di rilascio di tutti gli incentivi, a cui anche poi si accompagna un'attività, diciamo, di controllo e verifica degli incentivi che sono stati già rilasciati. Diciamo, l'intervento del GSE ha soprattutto anche, mi riferisco in particolare ai certificati bianchi, ha dato adito a molteplici contenziosi, sia all'inizio, soprattutto come vi facevo cenno, con il conto termico e soprattutto con il decreto salva Alcoa per quanto riguarda appunto gli incentivi previsti per gli impianti fotovoltaici, e sia anche appunto nell'ambito dei certificati bianchi. Diciamo, la ragione principale del contenzioso, che ovviamente poi impatta anche poi sugli incentivi, perché chiaramente il contenzioso col GSE e la revoca degli incentivi è un rischio molto molto elevato che ovviamente viene considerato nel momento in cui vengono finanziati questi interventi, deriva sostanzialmente dal fatto che gli incentivi, la stragrande maggioranza, anzi direi tutti gli incentivi, vengono, tutte le tipologie di incentivi, sia quella per gli impianti appunto che producono energia rinnovabile, sia anche per gli interventi di efficientamento energetico, sono tutti, diciamo, incentivi che vengono riconosciuti a seguito di presentazioni di documentazione e autocertificazioni. Vista la mole, diciamo, delle domande, il GSE non è in grado diciamo, in tempo reale di verificare, fare un'istruttoria accurata su tutti questi incentivi, e quindi spesso è accaduto perché appunto questi incentivi poi venissero appunto correttamente, peraltro come prevede la norma, rilasciati sulla base delle autodichiarazioni o anche documentazione fotografica laddove prevista, salvo poi comunque il potere del GSE di effettuare dei controlli. Quindi è accaduto, ed è questa la principale fonte di contenzioso, che il, appunto, una volta diciamo riconosciuti gli incentivi, anche a distanza di anni, il GSE, ed è questo in quanto appunto questo potere di controllo che entra poi con i suoi precipui compiti, ha diciamo effettuato dei procedimenti di controllo riguardanti impianti o iniziative che avevano già ottenuto diciamo incentivi. E nell'ambito di questi controlli, che potevano essere dei controlli o documentali o effettuati mediante sopralluogo, il GSE appunto sulla base appunto della documentazione acquisita oppure dello stesso sopralluogo ha ritenuto che gli incentivi che erano stati erogati appunto non erano stati erogati in modo legittimo, perché molte volte appunto gli impianti non erano ultimati, mancavano delle certificazioni, mancavano dei titoli autorizzativi rilasciati dagli enti competenti. In questo caso il GSE appunto è intervenuto revocando gli incentivi e richiedendo la restituzione degli stessi incentivi. Voi capite che questo tipo di interventi hanno un impatto, diciamo, per un imprenditore molto rilevante, in quanto vi è un'area notevole appunto per il fatto che io potrei aver fatto un investimento, ottenuto gli incentivi e dopo un po' di anni, a seguito di un controllo del GSE che rileva delle irregolarità, gli incentivi diciamo mi vengono diciamo revocati e devo restituire gli incentivi. Diciamo, per ovviare a questo problema, il legislatore è intervenuto diciamo recentemente nell'ambito con il decreto semplificazioni, diciamo con un intervento normativo che desta qualche perplessità, perché sostanzialmente è andato un po' a modificare quello che o almeno ha provato a modificare quello che è stato un orientamento della giurisprudenza consolidato, ovvero sia la giurisprudenza ha sempre ritenuto che gli interventi del GSE appunto in sede di verifica erano interventi previsti dalla normativa di riferimento, in cui il GSE appunto adottava provvedimenti di decadenza e non di annullamento. Il provvedimento di decadenza ha un effetto ex tunc, ma soprattutto nel momento in cui l'annullamento oggi è disciplinato, i provvedimenti di annullamento sono disciplinati dall'articolo 21 nonies, e che prevede tra l'altro che l'annullamento deve essere esercitato nel termine di 18 mesi. Voi capite che l'applicazione, un conto diciamo che la giurisprudenza ha sempre ritenuto che avendo la normativa di riferimento attribuito al GSE il potere di effettuare in qualsiasi momento, ovviamente nell'ambito dell'arco temporale di riconoscimento degli incentivi, diciamo verifiche e conseguentemente provvedimenti di decadenza, è avvenuto spesso appunto che i provvedimenti di decadenza sono stati adottati a distanza di anni dal riconoscimento degli incentivi. E questo diciamo è l'effetto dell'applicazione della decadenza, dell'istituto della decadenza, che la giurisprudenza del TAR e del Consiglio di Stato ha ritenuto appunto ha qualificato questi provvedimenti del GSE appunto come provvedimenti di decadenza e non di annullamento. Però che vi dicevo, recentemente il legislatore con il decreto semplificazione è intervenuto sulla normativa di riferimento. La normativa di riferimento per i controlli del GSE è diciamo l'articolo 42 del decreto legislativo del 28 del 2011, e introducendo un principio di sostanzialmente affermando che ai provvedimenti di annullamento, di decadenza, scusate, del GSE si applicano i presupposti dell'annullamento, ovvero sia dell'articolo 21 nonies, il che lascia aperto come potete immaginare, lascia aperto un quesito. ovvero sia nel momento in cui il legislatore fa riferimento ai presupposti dell'articolo 21 nonies, vuol dire che il GSE può intervenire soltanto entro i 18 mesi dal momento in cui ha adottato l'incentivo, o si applicano soltanto i presupposti del 21 nonies dell'annullamento, che sono ovvero sia la valutazione comparativa degli interessi, eccetera. Devo dire che questo è un tema che è aperto, sul quale la giurisprudenza ancora non si è pronunciata, ma sicuramente è chiamata a pronunciarsi, in quanto diciamo già sono stati fatti appunto dei motivi aggiunti ai ricorsi pendenti di fronte al TAR, con cui gli operatori appunto hanno chiesto l'applicazione di questa norma, e quindi sostenendo che il provvedimento di decadenza totale dal GSE erano stati appunto assunti oltre 18 mesi dall'adozione dell'incentivo. E questo, su questa tematica, che è diciamo assolutamente rilevante per gli operatori del settore, la giurisprudenza ancora non si è pronunciata, quindi si applica anche in termini di 18 mesi anche i provvedimenti assunti dal GSE, cosa che è sempre stata negata dalla giurisprudenza prima dell'intervento del legislatore. È diciamo un'altra, diciamo, è prossimo alla pubblicazione il decreto controlli, appunto, che disciplina i controlli del GSE e introduce per la prima volta, diciamo, una bipartizione delle, diciamo, delle sanzioni, delle fattispecie che possono essere appunto sanzionate dal GSE. Diciamo che prima il GSE era lasciata alla discrezionalità del GSE disporre la decadenza dall'incentivo, poi ci sono stati una serie di interventi normativi con cui si è stabilito appunto che il GSE, anziché disporre la decadenza degli incentivi, doveva adottare la riduzione degli incentivi da un minimo del 10% fino a un massimo del 50%, se non erro. Adesso appunto sta uscendo il nuovo decreto controlli. Nel decreto controlli saranno disciplinate, diciamo, due macro aree. La prima riguarda appunto tutte quelle violazioni che sono quelle più gravi e che comportano la decadenza degli incentivi, e la seconda, diciamo, area invece sono le violazioni meno rilevanti che comportano la riduzione degli incentivi. Questo intervento normativo è molto importante per gli operatori del settore, perché ovviamente dà una certezza, nel senso che non è più lasciata la discrezionalità del GSE stabilire o meno se una violazione comporta la decadenza, anche se peraltro, diciamo, si era ormai consolidato una giurisprudenza in cui la casistica era abbastanza precisa. E quindi una volta pubblicato il nuovo decreto controlli, saranno appunto nucleate le fattispecie che comporteranno la decadenza oppure la riduzione degli incentivi. Diciamo, con questo io ho terminato il mio intervento e lascio la parola al professor Mandarino.
Sì, allora adesso ti ringrazio. Comunque vi premeva ribadire che sia sui termini di finanziamenti che sull'efficientamento energetico Polieco a disposizione dei propri iscritti. Adesso, dopo questi due interventi teorici e pratici nello stesso tempo, passo la parola al professor Manzardo, che per il Polieco in questi anni sta mettendo a punto quello che noi è importante per l'economia circolare, cioè la certificazione di prodotti realizzati con materiali rigenerati, proprio al fine non solo di un risparmio energetico, di un efficientamento energetico ambientale, e quindi finalizzato a quello che noi auspichiamo presto sia una premialità nella produzione delle imprese. Prego Manzardo.
Grazie mille direttore, permettetemi di condividere lo schermo così che vi possa far vedere alcune slide che ho preparato per voi e che ovviamente saranno a vostra disposizione tramite Polieco una volta chiusa questo webinar, questo mio intervento essenzialmente. Perdonatemi un secondo. Parto da quanto anticipato il direttore, no? L'importanza di andare verso un mondo delle certificazioni, ma in qualche modo per riuscire a dimostrare come un prodotto in qualche modo riesce a rispondere a determinati requisiti che sono alla base della, cioè direi del mondo della cosiddetta economia circolare. Quando parliamo di economia circolare, parliamo di tutte le direttive che in qualche modo anche oggi o atti legislativi che anche quest'oggi sono stati richiamati, non dobbiamo dimenticarci di fatto che parliamo di ambiente, perché esistono queste direttive. Un motivo chiaro è questo: rispetto ai confini del nostro pianeta, quindi a tutti quegli aspetti ambientali che il nostro pianeta naturalmente riesce a gestire, vedete ad esempio il tema dei cambiamenti climatici, oppure il tema dell'utilizzo delle risorse idriche, che possono interessare molte delle produzioni che riguardano anche i manufatti in polietilene. Dobbiamo riconoscere che l'ambiente di fatto non ha più una capacità sufficiente per rispondere all'impatto che genera l'uomo. Da qui dovete capire di conseguenza che emergono delle necessità di misurare e comprendere qual è l'impatto che i diversi prodotti e anche i consumatori, di fatto l'uso e consumo di prodotti, generano sull'ambiente in diverse categorie. Ad esempio, così vi do una chiave di lettura di questo radar, no? Ogni aspetto che vedete è un potenziale impatto ambientale che è riconosciuto come un impatto significativo da tenere sotto controllo per quanto riguarda il nostro pianeta. Se siamo nella fase gialla, significa che siamo già in una fase di incertezza, tale per cui non siamo sicuri di poter di fatto invertire questa tendenza. E vedete che alcune di queste aree sono già in una fase rossa, quindi in una zona, in una condizione di non ritorno. Altri invece sono aspetti nuovi che non conosciamo. Ma ribadisco perché vi sto dicendo tutto questo. Ma perché di fatto è importante capire che dietro queste politiche, dietro queste direttive, esiste una necessità di andare a promuovere dei prodotti, l'uso e un consumo, che riescono a ridurre gli impatti in tutte queste aree. Lo dimostra ad esempio l'insieme degli obiettivi di sviluppo sostenibile che vogliono guidare lo sviluppo della comunità internazionale da qui a 2030, lo dimostrano anche gli atti più operativi e attuativi che riguardano ad esempio l'Unione Europea, con particolare riferimento al piano di economia circolare. Sta di fatto che le imprese, è doveroso dirlo, è doveroso anche riconoscerlo, non sono sicuramente state a guardare. La risposta del mondo delle aziende è sicuramente stata varia, alcune di queste si sono rimboccate le maniche per agire direttamente sui processi e migliorare se stesse, altre invece sono partite da che cosa? Da una qualifica e una certificazione di quelle che sono le performance ambientali dei prodotti che realizzano. Di fatto però, se noi diamo un'occhiata a quali possono essere questi marchi e tutti questi certificazioni, ci renderemo conto che nel mercato ce ne sono diverse, ce ne sono molte. Ma qui sorge spontanea una domanda: qual è il percorso corretto da seguire per poter produrre e poi promuovere quindi dei prodotti che sono più rispettosi dell'ambiente e a ridotto impatto ambientale? Beh, noi riteniamo che non ci sia principalmente un marchio giusto o sbagliato nella misura in cui questo marchio riesce a rispecchiare alcuni principi fondamentali che, come vedremo, sono e fanno parte di un percorso che quest'oggi vi presenterò e su cui Polieco, con la nostra collaborazione, si è speso in questi mesi con dei progetti davvero, direi, anche innovativi rispetto a quello che troviamo nel nostro panorama nazionale. Ci riferiamo a questi tre principi particolari. Il primo è il tema del ciclo di vita. Non possiamo pensare di ridurre gli impatti ambientali di un prodotto se non ci chiediamo quali sono questi impatti che vengono generati dall'estrazione delle materie prime fino al loro possibile o potenziale gestione a fine vita, appunto una volta che il consumatore finale si vuole disfare di questo bene. Il riciclo, incenerimento, discarica. Secondo appunto, questo è il primo. Secondo punto, non possiamo non pensare che l'ambiente è complesso. L'abbiamo visto poc'anzi quando vi ho fatto vedere quella rappresentazione dei potenziali impatti ambientali che sono oggi al centro dell'interesse e alla base, direi, delle politiche attuative che poi abbiamo visto colpiscono anche il mondo delle imprese nel nostro paese. L'approccio olistico, inteso in che senso? Inteso nel riuscire ad abbracciare la complessità dell'ambiente in tutti quegli aspetti che lo caratterizzano. L'ultima cosa, l'ultimo punto, non è ultimo di importanza, ma è un aspetto molto molto importante, è il tema dell'approccio sistemico, ovvero ci vuole uno strumento che consenta di mettere in luce non solo l'efficienza o l'inefficienza del prodotto in sé, ma l'efficienza e l'inefficienza ambientale di quel prodotto nel contesto in cui si trova. Cosa significa? Significa che io posso pensare di avere un prodotto riciclabile, ma poi devo anche in qualche modo essere inserito in un sistema che mi consenta di recuperare questo bene e di riciclarlo, così da realizzare con concretezza quello che è il mondo dell'economia circolare. Ma noi riteniamo che l'Europa e in particolare il nostro paese si siano mossi in una direzione molto interessante per abbracciare questi principi e darci quindi una strada per guidare una produzione e un uso sempre più sostenibile dal punto di vista ambientale. Vi parliamo quindi di un marchio, quindi di una certificazione e di un marchio introdotto qualche anno fa dal nostro governo, che riesce ad abbracciare quegli aspetti di cui vi parlavo, perché riesce a metterli in luce e a darne comprensione ed evidenza sia alle imprese che ovviamente poi a diversi utilizzatori di questi beni, nonché alle istituzioni, non dimentichiamoci di loro ovviamente. Parliamo del marchio Made Green in Italy, un marchio che, come vi dicevo, è stato introdotto qualche anno fa, ma è diventato di fatto attuativo, è entrato in vigore con un decreto numero 56 del 2018, che ha come scopo proprio quello di promuovere che cosa? Quei prodotti in grado di portare nel mercato dei prodotti a ridotto impatto ambientale, o per dirle in modo forse più appropriato, considerati eccellenti rispetto alla media nazionale. E come faccio a seguire questo percorso e a dimostrare quindi che il mio prodotto è migliorativo rispetto alla media nazionale? Il primo passo, questo è un percorso guidato e normato, il primo passo è quello di sviluppare delle regole per categoria di prodotto che consentano di definire quali sono queste caratteristiche di eccellenza, che consentono di definire qual è il punto di partenza, o meglio il punto di confronto, rispetto al quale noi riusciamo a dimostrare queste migliorie. Il secondo punto, quindi il primo punto, dopo vedremo come lo possiamo realizzare, è anche quello che può essere, anzi quello che è di fatto, il contributo che ha Polieco in questo contesto, soprattutto dei beni che rappresenta ovviamente. Il secondo punto riguarda le imprese che appunto intendono aderire a questo sistema di eccellenza e intendono quindi fare propria questa volontà di produrre e rendere disponibili dei prodotti migliorativi dal punto di vista ambientale nel mercato nazionale. Cosa fanno di fatto? Devono applicare queste regole per realizzare questi prodotti, per studiare questi prodotti dal punto di vista delle performance ambientali e quindi farsi certificare i risultati. Quando si ottiene questa certificazione, allora si può aderire al programma Made Green in Italy per ottenere il marchio che vedete qui in basso a destra. Ma che cos'è che misuriamo e qual è il valore che ci dà questo percorso? Beh, sicuramente il valore che tutti noi possiamo percepire, perché è quello probabilmente più evidente e più semplice, è quello, uno, mi permetto di ridefinire delle regole. Perché? Perché il settore in qualche modo definisce essenzialmente cosa significa eccellenza ambientale in quell'ambito, ma ovviamente anche il marchio stesso, Made Green Italy, con la PIL che può avere. Vediamo un attimino come può funzionare in concreto un percorso di questo tipo nell'ambito dei prodotti in polietilene. Ma la prima cosa da fare è avviare una domanda per poter definire queste regole. In questo caso è necessario ottenere una rappresentatività del mercato di quel prodotto del 50% più 1, cosa che nell'ambito delle produzioni in PE, grazie appunto all'esistenza di Polieco, è direi facilmente ottenibile. Questo perché abbiamo un consorzio che rappresenta la totalità dei beni che vengono realizzati in questo materiale e che vengono immessi nel mercato, proprio nel mercato nazionale. Il secondo punto per sviluppare queste regole è analizzare i potenziali impatti di un prodotto rappresentativo, che è il prodotto medio nazionale di quella categoria. Studiare questi impatti ci darà quindi la baseline, la base, il riferimento rispetto al quale poter dimostrare che noi siamo migliorativi. Ma allora capite, un valore strategico importante di questo aspetto è che vengono così definite, o meglio viene data una definizione chiara di cosa significa, perdonatemi, essere green, quindi essere più rispettosi, più sostenibili dell'ambiente, nella specifica categoria di prodotto che viene indagata. Saprete tutti che con Polieco è stato portato a termine, ne abbiamo anche discusso poco fa, qualche settimana fa, scusate, nell'ambito del forum nazionale, un percorso sulle borse in polietilene. Questa volta, in questo webinar, ci tenevo possibilmente a spendere due parole in più, ma per farvi capire il valore di questi studi. Quello che vedete è una rappresentazione dei potenziali impatti di una borsa media nazionale nel nostro paese. Impatti che vengono, secondo il regolamento Made Green Italy, raccontati attraverso tre indicatori. Uno è quello del cambiamento climatico, quindi essenzialmente le emissioni di gas serra, una tematica che oggi è al centro dell'attenzione e dell'interesse di ognuno di noi. Gli aspetti dell'acidificazione terrestri e dell'acqua, questo dovuto ad esempio alle emissioni in atmosfera di agenti a base di azoto, ad esempio gli NOx cosiddetti, o altri agenti acidificanti, che una volta depositati a terreno e sulle acque ne possono portare all'acidificazione. Un altro aspetto che è considerato per i prodotti in PE, quindi per le categorie insomma di prodotti che voi realizzate, è quello del consumo di energia, di cui abbiamo discusso anche prima in ambito dei possibili incentivi. Allora, cos'è interessante vedere in questa cosa qui? Ogni colore di fatto rappresenta una fase del processo, del ciclo di vita di quel bene. E troviamo qui rappresentati quelli che si chiamano gli eco point, i punti di impatto ambientale. Traccio una linea per farvi vedere dove sta lo zero. Che cos'è che notiamo? Beh, uno studio di questo tipo già ci dice in partenza, ad esempio, che la produzione del granulo è un aspetto significativo in diverse categorie di impatto. Ecco che abbiamo un'area di miglioramento. E come si può migliorare questa cosa? Beh, ad esempio, provando ad andare, ove possibile, tecnicamente e appunto dal punto di vista normativo, verso l'impiego di PE riciclato. Ma questi studi ci dicono anche che l'impiego di PE riciclato o il riciclo del PE è vantaggioso. Lo vediamo ad esempio in queste aree rosse che, come vedete, sono sotto lo zero e che ci raccontano che cosa? Ci raccontano che il riciclo del PE in un contesto, in questo caso delle borse multiuso, è sicuramente una strada che può portare ad un miglioramento ambientale. In questo senso, che cosa deduciamo? Deduciamo che le regole per realizzare una borsa multiuso eccellente dal punto di vista ambientale guardano a che cosa? A favorire il recupero e il riciclo di questi beni in PE, una volta appunto che hanno esaurito la loro funzione, per consentire la reimmissione nel mercato di granuli di PE che possono essere reimpiegati per la stessa funzione o funzioni equivalenti o altre funzioni, voglio dire, che possono impiegare quel prodotto. Ma allora voi capite che un progetto di questo tipo, quantomeno avete visto dal punto di vista tecnico, realizza il principio di economia circolare, perché mette in luce dove questa economia circolare può essere fatta, sottolineando anche i vantaggi legati, ad esempio, alle operazioni di riciclo. Ma questi aspetti tecnici ci consentono di definire quindi che cos'è il prodotto rappresentativo della media nazionale e che cos'è il prodotto eccellente rispetto alla media nazionale, rispetto, e guardate un'altra cosa interessante di questo marchio, a delle categorie A, B e C, che non sono altro che cosa? Quelle categorie che ad esempio noi tutti siamo ormai abituati a riconoscere nel momento in cui facciamo degli acquisti, anche vorrei dire per le nostre case, pensate agli elettrodomestici o pensate quando acquistate una casa o affittate un immobile. Ecco, questa è una logica che questo tipo di marchio ha portato a dire il vero ormai, grazie anche all'intervento di Polieco, proprio nell'ambito dei prodotti reali. Dico grazie a Polieco perché oggi le uniche regole prodotte nel nostro paese pubblicate riguardano proprio uno dei prodotti in PE che sono le borse multiuso. Una cosa interessante anche di questo marchio, mi permetto di spendere un minuto in più, poi passiamo alla slide successiva, riguarda il fatto che se appunto l'azienda, una volta fatto questo studio, una volta che lo studio è certificato e chiede di aderire a questo sistema appunto di certificazione, non deve solamente ottenere il bollino, o non sempre questo, ma nel caso il prodotto non fosse in classe A, deve in qualche modo perseguire un miglioramento continuo al fine di ridurne complessivamente i potenziali impatti ambientali. Ecco, capite che questo sistema non solo è un sistema per vedere dove stanno i problemi e per qualificare i prodotti eccellenti, ma anche per guidare le imprese verso un miglioramento continuo delle proprie performance ambientali. un riassunto, uno schema riassuntivo quindi di come funziona questo tipo di marchio Made in Italy e come si fa per ottenerlo. Ma la prima cosa essenzialmente è quello di identificare quei prodotti che in qualche modo possono avere un beneficio da questo Made in Italy, e sicuramente di prodotti in PE ce ne sono diversi, e prodotti che poi vanno nel mercato e che possono beneficiare appunto dall'impiego di questo marchio. Il secondo aspetto riguarda lo studio, la creazione di quelle regole che in qualche modo possono determinare cos'è un prodotto green, e nel fare questo studio sviluppare quindi anche delle linee guida tecniche, come vi ho cercato di trasmettervi poco fa con quella rappresentazione tecnica dei potenziali impatti delle borse multiuso, che guidano effettivamente dove è necessario intervenire, ma anche come si può intervenire per ridurre questi potenziali impatti e generare quindi un prodotto sempre più sostenibile. Il terzo punto è il punto della certificazione. La certificazione riteniamo sia importante perché la certificazione è quella garanzia che si dà del percorso di eccellenza che l'impresa ha seguito. Questa certificazione viene rilasciata da enti accreditati da Accredia. Ultimo passaggio appunto per poter accedere a questo marchio è sicuramente quello di poi richiedere l'adesione a questo sistema. Quei prodotti che possono rientrare in categoria B o in categoria A rispetto alle regole stabilite nel settore possono quindi fregiarsi del marchio di Made Green in Italy. Che dire, ma dove queste regole non ci sono, si possono fare. Noi, parlo di Polieco e del team di lavoro che in questi mesi si è dato da fare, ne sono la prova, soprattutto perché appunto oggi, ad esempio, le borse multiuso possono essere progettate, realizzate e quindi certificate secondo le classi del Made Green in Italy. Io vi ringrazio per l'attenzione e rimaniamo ovviamente a disposizione per tutte le domande, secondo quanto diceva prima il direttore. Grazie a tutti.
Allora, grazie Mazzardo. Volevo specificare questo alle aziende. Allora, Polieco si è voluto dare un obiettivo ed era quello di trovare un incentivo alle imprese affinché si attivassero sull'utilizzo del riciclato. Altrimenti, ve lo dico con tutta la sincerità, tra la battaglia alla plastica, la lotta alla plastica, la plastic tax e il sacchetto della nettezza urbana che non deve essere più nero e utilizzava un sacco di rigenerato, si finisce che il rigenerato ce lo finiamo per mangiare e non per utilizzare perché non c'è più campi di applicazione. Quindi diciamo che il settore del riciclo ha subito un enorme danno a seguito di queste politiche. L'altro è incentivare quanto più possibile, quindi insieme all'applicazione del rigenerato, dei manufatti realizzati bene, certificati, che mettono in garanzia sì l'ambiente ma anche la sicurezza per l'utilizzatore finale. Quindi non vi dimenticate che laddove c'è una certificazione che si chiami green, che si chiami certificazione Polieco, che si chiami certificazione Mansardo, si presume che laddove c'è una certificazione ci sia una garanzia aggiuntiva sul manufatto finale. Ora, noi abbiamo cominciato con le borse, abbiamo già avviato la stessa certificazione per i grandi contenitori in agricoltura, continueremo con le ali gocciolanti e così via, cioè aggiungeremo alla lista altri manufatti. Le borse, che lui ha definito multiuso, sono anche una risposta concreta alla demonizzazione, alla messa al bando dello shopper in plastica. Voi sapete quanto danno ha creato nell'aver impedito a 50.000 tonnellate di rigenerato annuo che trovava applicazione con la borsa di plastica questo comparto. Ecco, la borsa multiuso non è un imballaggio, quindi non può essere annoverata tra gli imballaggi e può andare benissimo ad essere utilizzata diciamo dall'utilizzatore finale anche a fini di eventuali attività che siano quelle di utilizzo presso i centri commerciali o i negozi. Comunque il Polieco, attraverso questi strumenti che sono lo strumento finanziario, il progetto dei certificati verdi bianchi sull'efficientamento energetico, attraverso le certificazioni vuole essere al fianco delle imprese e ci mettiamo a disposizione delle imprese. Quindi le imprese ci devono dire se vogliono seguire la certificazione, dove possono arrivare, se attraverso i loro tecnici o senza i loro tecnici. Il Polieco è qui per dare una mano. Soprattutto vogliamo mettere in pista e in gioco tutte le imprese in modo incondizionato e paritetico. Oggi è notizia di pochi minuti fa che l'antitrust ha condannato un consorzio della plastica a 27 milioni di euro di danno, di multa, per aver in qualche modo fatto un monopolio e aver fatto una concorrenza tra le imprese monopoliste. Ecco, quello che non vuole Polieco. Quindi con questi strumenti noi ci attiviamo a metterci a disposizione delle imprese, siamo qui ad accettare anche vostre candidature per le certificazioni, proprio per dare una mano a questo comparto che mai come oggi, secondo me, sta subendo degli attacchi anche ingiustificati. Vi ringrazio per l'attenzione, in alcuni momenti abbiamo raggiunto i 30 partecipanti, adesso ce ne sono 26 e grazie per la vostra pazienza. Vi aspettiamo al nostro prossimo webinar che si terrà fra due settimane, comunque ve lo annunceremo via web e manderemo le eventuali email a tutti quanti. Grazie mille. Prego.
Io vi ringrazio, volevo solo confermare questo. Se volete fare qualche apprezzamento, questo è già il secondo, il terzo che facciamo di incontri, dato che vorremmo in questo momento di crisi comunicativa dovuta a quello che voi sapete meglio di me il problema, noi vorremmo dei vostri suggerimenti, dei vostri input
anche
sugli argomenti da trattare. Ecco, noi penseremo noi poi a organizzare il team di esperti e quant'altro. Okay.
Quindi le imprese che vogliono dare dei suggerimenti o anche degli argomenti che vorrebbero vedere trattare, siamo a disposizione per farlo.
Noi pensiamo di farne un paio al mese, ok? Grazie.